Esiste un senso dietro questa fase storica che stiamo vivendo a causa di questo virus? Questo virus è frutto di un'evoluzione naturale, come alcuni sostengono, che ha portato questo virus dal salto dal pipistrello all'uomo. E quindi, se questo fosse una, diciamo, una fatalità, tutto è avvenuto in maniera naturale. Oppure c'è la mano dell'uomo in questo? Alcuni sostengono che possa esserci dietro una sorta di guerra chimica, altri una sorta di guerra commerciale, alcuni sostengono invece che ci possa essere una sorta di business a livello medico. Un personaggio molto famoso al mondo, Bill Gates, è molto impegnato per la ricerca del vaccino a questo virus. Non solo qualche anno fa ha fatto delle dichiarazioni prevedendo questa pandemia, ma in questo momento è una tra le persone al mondo più impegnato perché ne sta cercando un rimedio. Forse per via del guadagno che questo vaccino potrebbe portare, in effetti viene calcolato che $1 investito per la ricerca di questo vaccino ne produrrebbe 44 di utile. E questo Bill Gates ha fatto una serie di dichiarazioni importanti. Vorrei che facessimo molta attenzione a queste parole. Lui ha dichiarato che nel prossimo futuro, per viaggiare e per andare a lavorare, non basteranno più passaporti e carte d'identità. Tutti i cittadini dovranno essere muniti di certificato digitale di immunità. Questo certificato, in pratica, è una sorta di card in cui è contenuta la storia del cittadino paziente ai tempi moderni. Se c'è stato un ricovero, quanto è durato, in che condizioni si trova attualmente. Una card che va aggiornata e verrà periodicamente controllata con estrema severità per preservare la salute pubblica. Bill Gates, attraverso la sua società, che si chiama ID2020, sta pensando di lanciare delle capsule sottocutanee impiantabili. In pratica, queste capsule sono una sorta di tatuaggio, con una sorta di inchiostro invisibile, letta da uno smartphone, che permette di vedere lo stato di salute di queste persone. Bill Gates dice che in pratica dovremmo rinunciare alla nostra privacy, e che possiamo accettare una temporanea diminuzione della nostra privacy se questa è di aiuto per la salute pubblica. Beh, cosa ci fa venire in mente tutto questo? Non vi fa venire in mente qualche, non fa, non vi suscita qualche brivido nella schiena? Quello che potrebbe essere, che ne so, in ottica futura il marchio della bestia non sta prendendo forma e sta diventando sempre più attuale. Come credenti, è di questo che ci dobbiamo preoccupare? Non potrebbe essere questo un argomento di conversazione che desta curiosità con le persone? Può essere un modo di evangelizzare usando queste teorie che in questo momento stanno girando? La cospirazione può essere un argomento affascinante per il mondo, potrebbe dare anche in un certo modo senso a questa crisi, ma è un argomento utile? Come Chiesa non siamo chiamati invece a portare il Vangelo? E potremmo dire sì, ma questo argomento non interessa oggi al mondo, è vecchio, nessuno è più catturato da queste cose. Concetti come peccato, redenzione, salvezza, eternità non sembrano appartenere ormai più alla cultura moderna nella quale viviamo. Sembrano argomenti fuori dal tempo, argomenti vecchi, argomenti superati. Potremmo dire andavano bene circa 2000 anni fa e non oggi. Ma è la realtà? Oggi faremo un confronto fra due sermoni di Paolo. Sono molto utili per noi. Sono due sermoni molto diversi tra di loro, sono diversi perché, come vedremo, sono dettati dal fatto che Paolo si adatta alla diversità dei suoi uditori. Uno riguarda una predica che lui ha fatta ad Antiochia di Pisidia in Atti capitolo 13 e uno è quello contenuto in Atti capitolo 17 fatto ad Atene. I contesti erano diversi, le diverse erano le culture di coloro che li ascoltavano e sono stati fatti in due situazioni nelle quali gli uditori, come vedremo, non saranno interessati al finale che Paolo propone loro. I due sermoni sono diversi, ma hanno, come vedremo, un'unica conclusione. Sono in pratica come due strade che portano alla stessa destinazione e sono un modello per la nostra evangelizzazione oggi. E quest'oggi faremo semplicemente un'analisi superficiale di questi due sermoni e vedremo qual è la cosa fondamentale che come credenti dobbiamo comunicare al mondo. Paolo nei due sermoni, come vedremo, seppur diversi, userà tre punti in comune. Utilizzerà in comune la cultura degli ascoltatori, presenterà una presentazione comprensibile del piano di Dio e alla fine porterà i suoi uditori a una risposta personale, a una responsabilità personale rispetto a quello che lui sta presentando. Vi chiedo di, se possibile, visto che in gran parte siamo coppie, di tenere contemporaneamente aperte, se avete la possibilità di avere due Bibbie, una su Atti capitolo 13, vedremo dal versetto 14, e una aperta in Atti capitolo 17. Vediamo il primo punto, come Paolo si adatti alla cultura degli ascoltatori. Atti capitolo 13, dal versetto 14. E dice, essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia, ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro, «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela!» Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse, «Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltatemi!» Paolo, è interessante che inizia questo discorso appellandosi ai suoi uditori con il termine «Israeliti, e voi che temete il Signore». Si trova in una sinagoga e sappiamo che come gli ebrei erano stati, l'abbiamo studiato più volte, gli ebrei erano stati dispersi nelle varie deportazioni e di come essi avevano popolato il mondo. E siamo in una sinagoga, nella sinagoga era il centro religioso e culturale che gli ebrei usavano per riunirsi insieme anche a dei proseliti, cioè pagani che erano interessati ai discorsi religiosi degli ebrei. Paolo li apostrofa israeliti, non erano israeliani, nel senso che erano nativi del luogo dove essi si trovavano, non erano stati deportati da poco, ma ormai erano secoli che stavano abitando le zone dove si trovavano. Nel caso specifico ci troviamo ad Antiochia di Pisidia, nell'attuale Turchia. Ormai erano appunto almeno 700 anni che abitavano quei luoghi. Ed è interessante perché solitamente una cultura scompare nel giro di poco tempo se non viene rinnovata. Ma gli ebrei dispersi hanno conservato nella storia invece il loro senso di appartenenza. La storia registra che ai tempi di Cristo, pertanto per darvi un'idea, nel solo Egitto si calcolavano circa 1 milione di israeliti in Egitto. In pratica si trovavano in ogni luogo. Anche Luca, nel fare riferimento alla situazione del verificarsi delle lingue in Atti capitolo 2, cita la provenienza di questi israeliti che erano andati a Gerusalemme per il pellegrinaggio. Al versetto 9 dice che c'erano dei parti, dei medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, della Libia cirenaica, romani, cretesi e arabi. Questo per dare un senso di come c'era questa occupazione in ogni parte della terra. E a causa della loro particolare religione, l'adesione di questi uomini deportati, di questi ebrei deportati, la loro adesione alla vita del luogo dove essi si trovavano era diversa rispetto a tutti gli altri cittadini. Non c'era una reale integrazione nel luogo dove vivevano e generalmente erano visti con sospetto dove loro si trovavano. A Roma furono espulsi già nel 139 a.C., ma poi ritornarono. Per i gentili erano un popolo misterioso. Vivevano nel loro ambito, frequentando loro stessi, non avevano appunto un'integrazione ed erano visti come un popolo che avevano degli incomprensibili tabù e che la loro religione non ammetteva dei compromessi. Però nonostante tutto erano tollerate, erano esentati dalle religioni ufficiali dove essi si trovavano ed erano anche persino esclusi dal servizio militare causa il fatto che gli uomini nel giorno di sabato si rifiutavano di partecipare alle attività. Generalmente godevano di pace e di prosperità dove essi si trovavano. E tutta la vita di questi deportati, ovunque essi si trovavano, la vita ruotava intorno alla sinagoga. Come detto, era il centro religioso e il luogo di incontro tra il popolo e i religiosi. E in un certo modo la sinagoga era nata col compito di sostituire l'attività del Tempio che era in Gerusalemme. Ed era anche la sinagoga negli altri giorni un luogo utilizzato per la consultazione degli affari importanti. Molti gentili erano anche attirati dalla cultura ebraica. Erano attirati dal fatto che ci fosse un'adorazione di un Dio unico, a differenza di molti dei. Erano attirati dal fatto che avevano un'elevata morale nella loro vita, dagli alti valori della famiglia, e perciò c'erano molti simpatizzanti. E sebbene non vivessero in Israele, erano questi deportati, erano e si sentivano comunque parte del popolo di Dio. Il fatto che vivessero fuori dai confini di Israele non precludeva il sentirsi dei privilegiati nel mondo per essere degli eletti di Dio. Infatti guardavano il resto della popolazione come esseri barbari che vivevano vicino a loro. Perciò, sebbene erano nativi di Antiochia, di qualsiasi altro posto, fossero nativi ed erano ormai secoli che occupavano quelle zone, si sentivano, ragionavano e agivano come fossero degli stranieri. Conservavano le stesse aspettative del Messia rispetto a coloro che invece vivevano nei confini di Israele. La loro speranza di vita era legata alla realizzazione delle promesse nella Scrittura. E mantennero nei secoli il loro legame con Israele facendo dei pellegrinaggi e ancora per secoli pagando la tassa al Tempio. E a esclusione della vita e delle tradizioni intorno al Tempio, mantennero lo stesso tipo di vita come se fossero vissuti in Israele stesso. Il senso della vita ai presenti in questo momento a questa predica di Paolo in Antiochia era incentrato sul futuro delle promesse di Israele, pienamente benedetto da Dio. Quando Paolo entra nella sinagoga è in giorno di sabato, il giorno di riposo indicato da Dio. Ci fu la lettura, ci viene detto Luca, ci fu la lettura della legge e dei profeti. E questo era il modo di adorare degli ebrei e di rinnovare la loro fede nelle promesse di Dio. Forse rispetto ai residenti in Israele, l'attesa del Messia per questi esuli era tanto più grande in vista non solo delle incredibili promesse di benedizione, ma soprattutto anche per la possibilità di ritorno dall'esilio che li avrebbe visti ritornare nella loro patria in una nazione che sarebbe diventata luce e dominio sulle altre nazioni. Paolo fu chiamato, dopo la lettura della legge dei profeti, fu invitato a prendere parola. Al versetto 15 ci viene detto: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: «Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate». Paolo si rivolse a gente con questo tipo di cultura, con una visione della vita ben determinata dalla scrittura nella quale credevano. Si potrebbe dire che Paolo, in questa situazione, avesse facilità a proporre il Vangelo. Per questi ascoltatori, Dio, la scrittura e tutto ciò che ne consegue era un fatto scontato e un fatto accettato. Erano infatti nella sinagoga per ascoltare. E inoltre Paolo era un grande esperto nella legge di Dio. Ad Atene, invece, Paolo ha una situazione completamente diversa. Andiamo in Atti capitolo 17, dal versetto 16. In Atti capitolo 17, versetto 16, Paolo si trova ad Atene e ci viene detto che mentre Paolo gli aspettava ad Atene, lo spirito si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei, con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» E altri: «Egli sembra un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la resurrezione». Presolo con sé, lo condussero sull'Areopago, dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, perché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». Or tutti gli ateniesi, residenti stranieri, non passavano il loro tempo in altro modo che a dire e ad ascoltare novità. Paolo ad Atene inizialmente usa la stessa strategia di Antiochia e dovunque egli si recasse. Per prima cosa usa la sinagoga per predicare il Vangelo. Non sappiamo cosa Paolo ha predicato nella sinagoga ad Atene. Luca invece riporta questo discorso sull'Areopago. Paolo fu invitato a farlo dagli ateniesi stessi. Dopo aver parlato Paolo con i greci nelle piazze, i greci si chiesero quale fosse il senso delle cose che Paolo esponeva loro. Infatti gli viene fatta questa proposta dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». In pratica, a differenza di Antiochia, dove i giudei potevano comprendere immediatamente il senso delle cose di Paolo, gli ateniesi non avevano mai sentito discorsi come quelli di Paolo. La definiscono una nuova dottrina, un nuovo insegnamento. Per loro le parole di Paolo vengono definite strane, che significa nuove, scioccanti, cioè non avevano mai considerato queste cose. E nonostante tutto sono incuriositi gli ateniesi. Al versetto 21 ci viene detto che tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire e ad ascoltare novità. Potremmo dire che anche qua Paolo avesse gioco facile nel presentare la verità. Fu infatti invitato dalla popolazione stessa a parlare. Non doveva, in un certo modo, Paolo cercare un aggancio per iniziare la discussione. Aveva trovato gente curiosa. Ma chi erano queste persone? Luca definisce che erano filosofi, epicurei e stoici. Ma cosa significa essere epicureo e stoico? Cosa pensavano questi uomini? Cosa pensavano realmente? Cosa credevano? Qual era il senso della vita per queste persone? In pratica, questi filosofi ricercavano continuamente il significato ultimo delle cose, cioè in pratica ricercavano la felicità nella vita. Epicuro sosteneva, il filosofo principale, sosteneva che gli uomini hanno in comune una cosa. Ovunque essi siano e chiunque essi siano, gli uomini sono accomunati dalla ricerca del piacere e di conseguenza scappano da tutto ciò che è dolore. In sostanza, sosteneva, che se uno desidera una cosa che non potrà mai avere, si prova sofferenza. Se desiderio e dolore sono strettamente legati, liberandosi dal desiderio ci si libera dal dolore. Sosteneva che per essere felici bastava evitare dei desideri e non credere nel destino. Se credi nel destino, vivrai nel terrore di quello che potrà succedere, sostenevano gli epicurei. E siccome la vita non si può controllare, la felicità non esiste. Perciò liberarsi dal destino, desiderare il meno possibile, sono l'unico modo, sono il senso della vita di un uomo. Gli stoici, invece, comandati dal filosofo Zenone, sostenevano che la felicità invece era nell'accettare il destino in quanto l'uomo non lo può cambiare. Il cosmo è regolato da leggi che gli esseri umani non possono controllare. Se l'uomo lotta inutilmente contro le cose che non può cambiare, lo attende un'inutile sofferenza. Per essere felice, l'uomo deve fare aderire i suoi desideri al destino che gli capita nella vita. Lo stoico perciò accetta il destino, ricercando il piacere nelle cose che fanno il loro corso stabilito. Il senso della vita va cercato nel desiderare l'ordine del cosmo o il destino. Questo era in pratica l'uditorio di Paolo. Una cultura completamente diversa da quella di Antiochia, formata dai giudei. Questi uomini non conoscevano nulla della scrittura. Nel versetto 22 ci viene, Luca scrive: E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Sebbene avessero molti dei e fossero religiosi, epicurei e stoici e qualsiasi altro filosofo erano alla continua ricerca del senso della vita. In pratica la loro religione non dava una risposta. E Paolo presenta la sua dottrina. Quello che si può dire è che Paolo sapeva come ci si doveva disporre rispetto a coloro che ascoltavano. Infatti questi due sermoni ci mostrano che Paolo non ha uno schema rigido da seguire nella presentazione del Vangelo. Paolo scriverà in Prima Corinzi, capitolo 9, che con i giudei si è fatto giudeo per guadagnare i giudei. E con invece al versetto 21, che quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo al fine di esserne partecipe insieme agli altri. Vediamo come Paolo abbia questa capacità di adattarsi alle persone che lui incontra, conoscendo esattamente il loro modo di ragionare e pensare. E questo ci pone attenzione su come noi affrontiamo le discussioni nel mondo. Comprendiamo il modo di ragionare delle persone che ci stanno intorno. Paolo, come detto, sapeva adattarsi al suo uditorio. Eppure, nonostante, come vedremo, conoscesse la cultura delle persone, aveva bene in mente dove voleva arrivare con la sua esposizione. Vediamo come secondo punto una presentazione comprensibile del piano di Dio da parte di Paolo. Torniamo ad Atti capitolo 13, torniamo ad Antiochia di Pisidia. In Atti capitolo 13, dal versetto 16, leggiamo: allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo scelse i nostri padri, fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, e con braccio potente lo trasse fuori, e per circa 40 anni sopportò la loro condotta nel deserto. Poi, dopo aver distrutto 7 nazioni nel paese di Cana, distribuì loro come eredità il paese di quelle. Dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. Poi lo rimosse e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: io ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore che eseguirà ogni mio volere. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Giovanni, prima della venuta di lui, aveva predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per concludere la sua missione, disse: che cosa pensate voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco, dopo di me viene uno al quale io non sono degno di slacciare i calzari. Fratelli miei, figli della discendenza d'Abramo, e tutti voi che avete timor di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù e, condannandolo, adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro. Paolo, in questa parte di questo sermone, ripercorre il senso della vita di un israelita. Infatti, in maniera molto riassuntiva, ripercorre tutta la storia del popolo di Israele. Definisce gli israeliti discendenza di Abramo. Abramo, che era un pagano, che era stato chiamato, eletto da Dio mentre era lontano dalla terra promessa. Al versetto 16 Paolo si rivolge a questi israeliti dicendo: il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri. E, come detto, riassume la storia del suo popolo, da Abramo fino alla crescita numerica in Egitto, la sua liberazione dalla schiavitù, la permanenza di 40 anni nel deserto, la conquista della terra promessa, la divisione di questa terra, il periodo dei giudici, la nascita della monarchia, la promessa a Davide di un discendente che avrebbe reso grande Israele, Giovanni Battista, Gesù e il rifiuto delle nazioni. Cioè, in pratica, in questo discorso fa un riassunto di più di 2000 anni di storia. In sostanza, Paolo dice che ciò che era avvenuto non era frutto di una strategia politica. Ciò che era successo al popolo intero di Israele non era successo per la volontà del popolo stesso e non era nemmeno una casualità. Questa storia ha un architetto e un esecutore, è Dio. E, fratelli, vorrei che con voi noi potessimo notare quante azioni Dio svolge secondo le esposizioni di Paolo. Guardate dal versetto 17: Dio ha scelto i nostri padri, Dio ha fatto grande il nostro popolo, Dio lo ha tratto fuori dall'Egitto. Al versetto 18 dice che Dio sopportò la loro condotta nel deserto. Al 19 che dice che Dio ha distrutto le 7 nazioni nel paese di Canaan e che dopo Dio le ha distribuite come loro come eredità. E poi, come Dio, al versetto 20, diede loro dei giudici. In seguito Dio ha dato Saul come re, e poi al versetto 22 dice che lo ha rimosso e ha suscitato Davide come re, e che ha trovato in Davide un uomo secondo il suo volere, e ha suscitato un Israele nella persona di Gesù che avrebbe dovuto ripercorrere e dovuto essere della genealogia di Davide. Cioè, questa è la storia del mondo secondo un israelita, e Dio ne è responsabile per un fine, per uno scopo certo che ha già stabilito. Versetto 26, Paolo dice: fratelli miei, figli della discendenza d'Abramo, e tutti voi che avete timor di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Lo scopo dell'elezione di Israele era la salvezza, una salvezza che si realizza attraverso il rifiuto del Messia da parte di Israele. Infatti, al versetto 27, quando Paolo mette in mostra come gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù e condannandolo adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato, e benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso, e dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro. Il senso della vita, della storia per un ebreo è tutto qua. Ogni cosa è successo per uno scopo preciso: realizzare ogni promessa per la salvezza. Ma questo è per il popolo ebreo. E per il resto del mondo? Se per un ebreo questo poteva avere una certa logica, cosa n'era degli altri popoli? Che Dio non si è occupato di loro? E a differenza delle parole espresse ad Antiochia, Paolo si rivolge agli ateniesi in un modo completamente diverso. Ovviamente essi non conoscevano la storia del popolo di Israele, e se la conoscevano, comunque ne erano esclusi. Dio non li aveva chiamati e non ha mai rivelato a loro nulla. Dio si era disinteressato a loro. Ma è proprio così? Vediamo. Per cui vi invito a ritornare in Atti capitolo 17. Paolo espone dal versetto 24 e dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la terra, la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio se mai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Paolo ad Atene riassume la storia del mondo intero in un modo diverso. Parte dalla creazione della terra, parla dell'espansione dell'umanità partendo da Adamo, e di come, a seguito del moltiplicarsi dell'uomo, dell'occupazione della terra da parte dell'umanità. In poche parole, come abbiamo visto, Paolo riassume anche qua millenni di storia. E anche in questo caso quello che era avvenuto non è frutto di nessuna strategia umana o politica. Non è successo, ciò che è successo non è successo per volontà di nessun popolo. E non è nemmeno frutto di una casualità. Anche in questo caso, Paolo dice che questa storia ha un architetto e un esecutore, è Dio. E anche qua vorrei che notiamo quante azioni Dio svolge secondo l'esposizione di Paolo. Al versetto 24 Paolo dice che Dio che ha fatto il mondo, al versetto 25 dice che Dio dà a tutti la vita e respiro a ogni cosa, e al 26 dice che Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra e che Dio ha determinato, interessante, le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. Cioè, in pratica, in sostanza, sta dicendo che ogni uomo, ogni nazione, ogni impero ha avuto vita e senso secondo un piano prestabilito. Dio ha determinato il tempo per ogni popolo e ne ha determinato i suoi confini per ogni nazione. Cioè, in pratica, è stato dietro ogni azione politica, ogni azione sociale, ogni azione anche bellica. Tutto ciò che è avvenuto nella storia, secondo questa esposizione, ha un senso, sebbene come uomini non lo possiamo comprendere. Vi ricordate studiando il libro di Daniele come Nabucodonosor, a seguito dei due sogni, si trovò a riconoscere questa sovranità di Dio nell'intero creato. E Nabucodonosor riconobbe dicendo: il dominio di Dio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Daniele 4, 34, 35. Paolo catturò l'attenzione degli ateniesi attraverso un argomento che gli ateniesi potevano comprendere, seguire. Il suo discorso, a differenza di quelle di Antiochia, non ha nessun riferimento biblico. Potremmo dire che è un discorso quasi filosofico. Non ha infatti un linguaggio scritturale teologico. Perché? Che senso ha questo piano di Dio? Guardate al versetto 27. Affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Il mondo non si è mosso in modo casuale. Dio ha uno scopo preciso, non solo per Israele, ma anche per la Grecia, per ogni nazione. E per come abbiamo sentito giovedì scorso, attraverso l'esposizione dal libro di Amos, per ogni nazione, ancora oggi. Sebbene i greci fossero vissuti all'oscuro di questo Dio, la loro ricerca sul senso della vita mostra il segno del fallimento della loro ricerca. Per loro la felicità era legata al senso della vita per questa esistenza. Trovare la pace e il piacere, sebbene in modo diverso, eppure legate al piacere terreno. E greci e israeliti avevano qualcosa in comune. Tutte e due erano orientati al senso della vita legata al godimento del mondo. E sebbene oggi la Chiesa non si trovi a fronteggiare una cultura israelita o una filosofia degli epicurei o degli stoici, la realtà oggi non è molto diversa dai tempi di allora. Viviamo infatti in tempi dominati dalla ricerca del piacere e della soddisfazione per dare un senso alla vita e al destino. In questo momento il pensiero della gente è tutto rivolto all'ostacolo che questo virus può metterci di fronte. Che sia di natura sanitaria o economica, la gente è preoccupata di perdere quella che era la propria normalità. E sono tutti desiderosi di trovare uno scopo alla propria esistenza nel tornare a rifare e a trovare la propria realizzazione e il proprio piacere nel lavoro, nello sport e in qualsiasi cosa possa fornire un senso alla vita. Ma veramente questo è il grande interrogativo? Veramente questo è quello di cui ci dobbiamo preoccupare? Vediamo la conclusione di questi due sermoni. Ritorniamo ad Atti capitolo 13 e vedremo come Paolo chiami alla responsabilità personale a rispondere a questo piano di Dio. Atti capitolo 13 dal versetto 30. Paolo, dopo aver esposto il senso della storia di Israele ed era arrivato Gesù, a un certo punto dice dal versetto 30: ma Dio lo risuscitò dai morti. E per molti giorni egli apparve a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, i loro figli, risuscitando Gesù, come anche scritto nel Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi t'ho generato. Siccome lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione, Dio ha detto così: io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti egli dice altrove: tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Or Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri, e il suo corpo si è decomposto ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito decomposizione. Ad Antiochia, Paolo praticamente arriva al centro del suo messaggio, chiude questo sermone, mostrando che il senso della vita per gli israeliti si sarebbe trovato nella resurrezione di Cristo. La sua morte, la morte di Gesù, non fu un evento imprevisto, ma è precisamente stabilito da Dio. Alla sua prima venuta il Messia avrebbe dovuto infatti essere rifiutato dal suo popolo, avrebbe dovuto soffrire e morire. E Paolo ne attesta la solidità del suo ragionamento, dimostrando questa morte e questa resurrezione alla luce delle promesse stesse della Scrittura. Più volte, infatti, usa passi della Scrittura per dimostrare che questa resurrezione di Gesù è un'anticipazione dei profeti. Al versetto 33 dice che Dio l'ha adempiuta per noi, risuscitando Gesù, come anche scritto nel Salmo secondo, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, una citazione del Salmo 2, versetto 7. Al versetto 34 dice che Dio lo ha resuscitato dai morti in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione. Dio ha detto così, io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide, una citazione di Isaia 55, 3. E al versetto 35 Paolo dice che difatti egli dice altrove, tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione, una citazione del Salmo 16, 10. Cioè più volte Paolo in tutta questa esposizione cita continuamente sacre scritture per dimostrare agli israeliti che ciò che lui afferma ha una solidità e una validità scritturale. La resurrezione di Gesù è il punto fondamentale della storia esposta da Paolo secondo la presentazione che ha fatto finora. Il senso di tutta la storia, da Abramo fino a Gesù, trova il suo apice nella resurrezione di Gesù. Ad Atene, Paolo arriva alla stessa conclusione, sebbene, come vi ho detto, da una strada diversa. Andiamo in Atti capitolo 17, dal versetto 28. Dice, difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietra scolpita dall'arte, dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, resuscitandolo dai morti. Ad Atene Paolo portò gli ateniesi a riflettere che il senso di tutta l'esistenza era la morte e la resurrezione di Cristo. Riconoscendo l'ignoranza della Scrittura, ovviamente non poteva dimostrare agli ateniesi, non poteva sfoderare citazioni bibliche. Eppure parla di una resurrezione certa. Infatti dice che ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Ecco l'evento fondamentale del tutto. Che sia per gli israeliti, che sia per gli ateniesi, per gli epicurei, per gli storici o chiunque altro, e anche per noi oggi, Paolo arriva al punto fondamentale da presentare al mondo intero, la resurrezione di Cristo. Presentare il senso della vita, della storia, del tutto in colui che ha vinto la morte. La resurrezione è cosa necessaria per credere infatti a Gesù come Salvatore. Un Dio morente crocifisso, un Salvatore che non avrebbe potuto salvarsi da solo, sarebbe infatti un'assurdità. Se la resurrezione non fosse seguita alla crocifissione, lo scherno dei giudei sarebbe stato un argomento valido. Infatti venne sfidato sulla croce dicendogli: egli non può salvare se stesso, scenda giù dalla croce e crederemo. Senza resurrezione, quello che poteva essere uno dei casi più bassi di debolezza e di mortalità umana non avrebbe potuto essere una prova di deità. L'aspettativa dell'uomo è per le cose del mondo. Persino i discepoli sulla via di Emmaus non si aspettavano la resurrezione. La loro logica era strettamente umana, razionale. Vi ricordate qual era il loro pensiero? Noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. A causa della sua morte, la fiducia in questa ipotesi era tramontata in maniera definitiva. Non potevano immaginare, infatti, che un cadavere senza fiato avrebbe potuto schiacciare i romani e liberare Israele. Ma anche in senso di redenzione spirituale, un Cristo che fosse rimasto nel suo stato di morte non avrebbe potuto spezzare il regno delle tenebre e calpestare principi, potestà, dominatori di questo mondo e forze malvagie. Un uomo che ha il potere di riprendere la vita dopo la morte dimostra al mondo intero la sua incredibile potenza divina. Questo è il messaggio di Paolo. Che sia per israeliti, greci, pagani, non fa alcuna differenza. Non esiste una redenzione efficace senza un salvatore. Non esiste un Vangelo senza un salvatore che vinca la morte. Oggi è Pasqua e ci dobbiamo ricordare, come ha detto Michele, della sua resurrezione. Questo è ancora il messaggio per il mondo. Indipendentemente dalla cultura e dal tempo, il messaggio non è cambiato. In questi giorni Conte e Berlusconi hanno usato il tema della resurrezione di Cristo per motivare alla rinascita il nostro paese dopo la vicenda del virus. Paolo oggi avrebbe fatto lo stesso tipo di applicazione? Questo confronto dovrebbe motivare e argomentare invece la nostra, di questi due sermoni, la nostra evangelizzazione. Non saranno le vicende legate a Bill Gates o altre ipotesi legate alla fine del mondo a dominare la nostra evangelizzazione. Alcuni credenti sostengono che questo virus, che questa piaga, sia un segnale dell'avvicinarsi del ritorno di Gesù. La verità è che nessuno può dirlo. Infatti, dal punto di vista biblico, Paolo scrive che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte e che Gesù stesso dice che quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. E che come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio. E come ai giorni del prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Forse gli argomenti che oggi troviamo scritti su internet possono essere argomenti che catturano l'attenzione della gente di adesso, ma non esiste una proclamazione del Vangelo senza l'annuncio di ravvedimento del peccato e nella fede in Cristo che ha portato su di sé il peccato, attirando l'ira di Dio per poi liberarsi dai legami della morte e risuscitare. Come avranno risposto a questo annuncio del Vangelo gli uditori di Paolo? Torniamo in Atti capitolo 13 del versetto 38. Paolo fa un appello agli uditori di Antiochia, agli israeliti. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accade ciò che è detto nei profeti. Guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Ecco, Paolo porta a prendere una decisione. Guardatevi dal disprezzare questa verità. In pratica, non disprezzate quanto la resurrezione del Signore Gesù. Ecco il punto fondamentale. Cosa ne avranno fatto di questa verità sulla resurrezione? Al versetto 44 ci viene Luca, ci dà un resoconto di come ad Antiochia di Pisidia questa esposizione qual è stato il risultato. Dice che il sabato seguente Quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. E ascoltate bene, ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. In pratica, stavano disprezzando la verità esposta. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. In pratica, ad Antiochia di Pisidia ci viene detto che solo quelli che erano stati ordinati a vita eterna credettero a questo messaggio. Ma in gran parte i giudei, gli israeliti, respinsero bestemmiando e contraddicendo le cose che Paolo aveva esposto. Ad Atene il risultato non fu tanto diverso. Nel capitolo 17, dal versetto 32, Paolo Luca ci scrive, commenta il seguito, il finale, la risposta degli uditori a questo sermone. Dal versetto 32 scrive che quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dioniso l'Areopagita, una donna chiamata Damaris, e altri con loro. Il messaggio del Vangelo non è un messaggio che incontrerà successo. Anche ad Atene Paolo fu deriso, se ne beffavano e lo trattarono come uno stupido. Su questo ti ascolteremo un'altra volta. Paolo scriverà in Prima Corinzi capitolo 1 dei versetti 18 che dice che la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. I giudei, dal versetto 22, dice: i giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Paolo sapeva che il messaggio della resurrezione non avrebbe avuto un successo, non sarebbe stato creduto dalla maggioranza delle persone, che per di più sarebbe stato deriso e perseguitato. Ma questa è la verità fondamentale da presentare al mondo. Ancora oggi ci sono persone che si definiscono cristiani, come ha detto Michele stamattina. Oggi è tutto un susseguirsi di auguri dove tutti si definiscono in un certo modo cristiani, eppure se parli con molti di loro non credono alla resurrezione. Oggi è Pasqua ed è il giorno che il cristiano ricorda e festeggia per questo fatto unico della storia, l'evento che anticipa la resurrezione di ogni uomo, chi ha vita eterna e chi invece in perdizione eterna. Questo è il Vangelo. Paolo lo sapeva e rimase fedele a questa verità. Possa la Chiesa seguire questo esempio. E vorrei chiudere con un versetto dove Gesù dice, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 25, Gesù disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché ancora oggi abbiamo potuto riflettere sulla tua parola. Abbiamo visto come in due passaggi diversi Paolo adatti la cultura di coloro che ascoltavano per portarli all'unica verità, quella della resurrezione di Cristo dai morti. E Signore, oggi noi vogliamo ricordare questa resurrezione dei morti, non solo per noi, perché è una grande gioia, perché come abbiamo sentito dalle parole di Gesù, che lui è la resurrezione e la vita, e che se anche un giorno noi moriremo, sicuramente risorgeremo alla tua presenza. questa verità possa essere una verità che noi presentiamo al mondo, che il mondo deve conoscere e che, Signore, Tu possa toccare e aprire i cuori affinché, Signore, possano credere in questo sacrificio unico e perfetto in Tuo Figlio Gesù Cristo. Signore, Ti vogliamo ringraziare e lodare, Signore, per la Tua resurrezione, Signore, per quanto oggi non siamo testimoni visibili di questo fatto, di un fatto storico, Signore, i nostri cuori hanno creduto a questa realtà. Vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore, per questa opera meravigliosa, in attesa, Signore, o del tuo ritorno, Signore, o del giorno, Signore, che tu richiamerai le nostre anime alla vita eterna. In Cristo Gesù. Amen. Thank you.